Capitolo 70. Commento Matteo, capitolo 25, da 31 a 46. Uno di questi miei minimi fratelli. Or quando il figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri. Così Gesù sul monte degli Ulivi rappresentò ai suoi discepoli la scena del gran giorno del giudizio, mettendo in risalto il criterio in base al quale gli uomini saranno giudicati. Quando tutte le genti saranno riunite davanti a lui divise in due classi, il loro destino sarà stabilito sulla base di quello che avranno fatto o trascurato di fare per lui nella persona del povero e del sofferente. In quel giorno Gesù non presenterà la grande opera che egli ha compiuta per gli uomini quando ha offerto la sua vita per la loro redenzione, ma presenterà l'opera che essi hanno compiuta per lui. A coloro che metterà alla sua destra dirà: «Venite voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Costoro non sapranno di aver così servito Gesù, e alla loro domanda perplessa egli risponderà: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Gesù aveva detto ai discepoli che sarebbero stati odiati da tutti, perseguitati e afflitti. Molti sarebbero stati strappati dalle loro case e ridotti alla miseria. Molti avrebbero sofferto per malattie e privazioni. Molti sarebbero stati gettati in prigione. A tutti coloro che avrebbero perso amici o casa per il suo amore, egli aveva promesso di restituire in questa vita 100 volte tanto. Ora promette una benedizione speciale a tutti coloro che aiutano i loro fratelli. Gesù si identifica con tutti coloro che soffrono per il suo nome. Chi aiuta costoro, aiuta lui. Questa è la vera prova del discepolato. Tutti quelli che per la nuova nascita sono entrati nella famiglia celeste sono in senso speciale fratelli del nostro Signore. L'amore di Cristo unisce i membri della sua famiglia. Dove si manifesta quell'amore esiste un legame divino. Chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Coloro che Gesù loderà nel giorno del giudizio forse non sanno molto di teologia, ma hanno amato i suoi principi. Mediante l'influsso dello Spirito Santo sono stati una benedizione per il loro prossimo. Persino tra i pagani si trovano delle persone che coltivano uno spirito di benevolenza e che aiutano i figli di Dio, a volte a rischio della loro stessa vita, prima ancora di aver ascoltato la parola di Dio. Vi sono dei pagani che nella loro ignoranza adorano Dio, sebbene degli strumenti umani non abbiano mai arrecato loro la luce. Eppure non periranno. Se non conoscono la legge scritta di Dio, hanno udito la sua voce nella natura e l'hanno seguita. La loro condotta attesta che lo Spirito Santo ha toccato i loro cuori e testimonia che sono figliuoli di Dio. Quale lieta sorpresa proveranno i più umili tra le nazioni e tra i pagani quando udranno dalle labbra del Salvatore queste parole: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Quanto sarà felice anche il Signore quando i suoi seguaci ascolteranno sorpresi e lieti le sue parole di lode. L'amore di Cristo non esclude nessuno. Gesù si identifica con ogni uomo. Egli si è fatto membro della famiglia terrena affinché noi potessimo diventare membri di quella celeste. Egli, come figlio dell'uomo, è fratello di ogni figlio e di ogni figlia di Adamo. I suoi seguaci non devono staccarsi dal mondo che perisce intorno a loro. Essi fanno parte della grande stirpe umana e il cielo li considera fratelli tanto dei peccatori quanto dei santi. L'amore di Cristo abbraccia i decaduti, gli erranti, i peccatori e ogni atto compiuto per sollevare un'anima caduta, ogni atto di misericordia è considerato come se fosse fatto a lui. Gli angeli del cielo sono mandati per servire coloro che devono eredare la salvezza. Noi non conosciamo ancora quelli che saranno salvati. Non ci è ancora dato di conoscere quelli che saranno vincitori e che parteciperanno all'eredità dei santi nella luce. Ma gli angeli del cielo percorrono in tutti i sensi la terra per confortare gli afflitti, per proteggere quanti sono in pericolo, per conquistare i cuori a Cristo. Nessuno viene trascurato o messo da parte. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone e ha un'uguale cura per tutte le anime che ha creato. Quando aprite la porta a coloro che soffrono e che sono in difficoltà, voi accogliete degli angeli invisibili e ospitate degli esseri celesti. Essi arrecano una sacra atmosfera di gioia e di pace e innalzano canti di gioia la cui eco giunge sino al cielo. Ogni atto di misericordia si tramuta in una dolce melodia celeste. Il Padre, dall'alto del suo trono, considera gli operai disinteressati come i suoi tesori più preziosi. Coloro che saranno messi alla sinistra di Cristo per averlo trascurato nella persona del povero e del bisognoso non sono consapevoli della loro colpa. Accecati da Satana non si sono resi conto del loro dovere verso i fratelli e si sono occupati solo di sé, senza badare alle necessità altrui. Ai ricchi Dio ha affidato dei beni affinché possano aiutare e consolare i suoi figli sofferenti, ma i ricchi troppo spesso non si curano delle necessità degli altri. Si sentono superiori ai loro fratelli poveri e spesso non si mettono neppure al loro posto. Non comprendono le tentazioni e le lotte del povero e la misericordia non trova posto nei loro cuori. Il ricco, nelle dimore costose e nelle splendide chiese, si separa dal povero. I mezzi concessi da Dio per alleviare i bisognosi vengono spesi per soddisfare l'orgoglio e l'egoismo e così i poveri sono privati ogni giorno di quella possibilità di educazione che consiste nello sperimentare la tenera sollecitudine di Dio. Eppure il Signore ha provveduto ampiamente i mezzi per le necessità della vita. Molti sono spesso costretti a sopportare il peso dell'avvilente povertà. Talvolta sono sul punto di diventare invidiosi, gelosi e pieni di cattivi pensieri. Coloro che non hanno conosciuto le ristrettezze trattano troppo spesso i poveri con disprezzo, facendoli sentire inferiori. Gesù li guarda tutti e dice loro: ero io ad aver fame e ad aver sete, ero io ad essere straniero, ero io ad essere ammalato, ero io ad essere in prigione. Mentre voi facevate festa alla vostra tavola ben imbandita, io avevo fame nel tugurio o lungo la strada. Mentre voi stavate comodi nelle vostre case lussuose, io non avevo dove posare il capo. Mentre voi avevate il vostro guardaroba ricolmo di vesti, io ero nudo. Mentre voi passavate la vita nei piaceri, io languivo in prigione. Quando davate le briciole del vostro pane al miserabile e gli offrivate fragili indumenti affinché si riparasse dal freddo pungente, vi ricordavate che stavate offrendo quelle cose al Signore della gloria? Tutti i giorni io ero vicino a voi nella persona di questi afflitti, ma voi non mi cercaste, rifiutaste di comunicare con me e io non vi conosco. Molti pensano che sia un gran privilegio visitare i luoghi della vita terrena di Gesù, camminare dove egli ha camminato, contemplare il lago che egli ha amato e sulle cui rive ha insegnato e le colline e le valli sulle quali i suoi occhi si sono spesso soffermati. Ma non abbiamo bisogno di andare a Nazareth o a Capernaum o a Betania per poter camminare sulle orme di Gesù. Possiamo trovare le sue orme accanto ai letti degli ammalati, nei tuguri dei poveri, nelle strade affollate delle grandi città, ovunque vi siano dei cuori bisognosi di consolazione. Facendo ciò che Gesù ha fatto sulla terra, possiamo calcare le sue orme. Tutti possono trovare qualcosa da fare. Gesù ha detto: poiché i poveri li avete sempre con voi, nessuno deve pensare che non vi sia posto per lui. Milioni e milioni di uomini sul punto di perire, avvinti nelle catene dell'ignoranza e del peccato, non hanno mai udito parlare dell'amore di Cristo. Che cosa vorremmo che ci fosse fatto se ci trovassimo al loro posto? La stessa cosa, nella misura in cui possiamo, dobbiamo farla per loro. La regola di Cristo in base alla quale ognuno sarà approvato o condannato è questa: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Il Signore ha deposto la sua vita preziosa per stabilire una Chiesa che si prendesse cura degli afflitti e dei poveri. I credenti possono essere privi di denaro, di cultura e di amicizie, ma se sono uniti con Gesù possono compiere nella famiglia, nel vicinato, nella Chiesa e persino nelle regioni più lontane un'opera i cui risultati si estenderanno nell'eternità. Molti giovani discepoli non superano i primi rudimenti dell'esperienza cristiana perché trascurano questo lavoro e non usano per aiutare i bisognosi quella luce che è brillata nei loro cuori quando Gesù li ha perdonati. L'energia esuberante che è così spesso per il giovane fonte di pericoli può divenire una fonte di tante benedizioni. Il proprio io viene dimenticato quando si compie un lavoro diligente a favore del prossimo. Coloro che si mettono al servizio degli altri saranno serviti dal sommo pastore e si disseteranno alle fonti di acqua viva. Non cercheranno divertimenti eccitanti o mutamenti continui nella loro vita. Il loro maggior interesse sarà la salvezza delle anime. I rapporti sociali diverranno proficui. L'amore del Redentore li unirà al loro prossimo. Le promesse di Dio sono efficaci per coloro che si rendono conto di essere Suoi collaboratori. Queste promesse arderanno nei nostri cuori e risplenderanno sulle nostre labbra. Quando Mosè fu chiamato a servire un popolo ignorante, indisciplinato e ribelle, Dio gli fece questa promessa: «La mia presenza andrà teco e io ti darò riposo». Il Signore ripeté: «Vai, perché io sarò teco». Questa promessa vale per tutti coloro che operano con Cristo a favore degli afflitti e dei sofferenti. L'amore per l'uomo è la concreta manifestazione dell'amore per Dio. Il Re della Gloria è sceso tra noi per infonderci questo amore, perché fossimo membri di una sola famiglia. Quando noi ci conformiamo alla sua ultima raccomandazione, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, quando noi amiamo il mondo come Egli lo ha amato, allora la sua missione nei nostri confronti è adempiuta. Noi siamo pronti per il cielo, perché abbiamo il cielo nel nostro cuore. Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici: «Ma noi non ne sapevamo nulla», colui che pesa i cuori non lo vede egli? Colui che veglia sull'anima tua non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le opere sue? Nel gran giorno del giudizio, coloro che non avranno vissuto per Cristo e che si sono tirati indietro pensando a se stessi, saranno messi dal giudice di tutta la terra insieme con quelli che hanno operato male e riceveranno la stessa punizione. A ogni anima è affidato un incarico. A ogni anima il sommo pastore domanderà: «Dov'è il gregge, il magnifico gregge che t'era stato dato? Che dirai tu quando egli ti punirà?»